Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, siamo arrivati per chi ha il testo a pagina 404 al passo 3, che dice così: Paracelete Roma, sempre, questa è l'offerta che prenderete. Stiamo sempre parlando delle offerte, tutta la parasha parleremo delle offerte per il santuario. E Dio dice: questa è l'offerta che prenderete da loro. Quali sono le offerte? E comincia a elencare: sono 13 materiali che facevano parte della lista delle offerte che Dio voleva per il santuario, che andremo a studiare appunto stasera. Allora, oro, argento, rame. Questi sono i primi tre. Vediamo il commento numero 3 cosa ci dice. Vesota Teruma, questa è l'offerta e non altro. Vuol dire, non è che la gente poteva portare quello che voleva, doveva portare per forza solo quello che Dio ha chiesto. Che poi ognuno portava o meno era un altro discorso, che uno partecipava era un altro discorso, ma se qualcuno voleva partecipare con una donazione, doveva essere quello che Dio chiedeva e non altro. Hashem comandò che si offrissero le 13 componenti elencate in questo versetto, che andremo a leggere, che sarebbero servite per il santuario, per il Mishkan, e non altro genere di oggetti o materiali. I 13 elementi erano, qualcuno ha il microfono acceso? Stefania, cortesemente può spegnere il microfono se ci sente? Oh, grazie, grazie. Allora, i 13 elementi erano oro, argento e rame, lana turchese, lana color porpora, lana tinta di verme di cremisi, lino, pelo di capro, pelli di montone, pelli di Tahash, che l'avevamo visto l'altra volta, che poi vedremo cos'è. Era un unicorno, cioè un animale particolare che aveva i vari colori. Poi c'era bisogno di legno di acacia, olio e aromi. Poi dice, i profumi rientravano, perché c'erano anche le spezie, no? I profumi rientravano nella categoria dell'olio. Perché, in quanto una volta miscelati a esso, non erano più distinguibili. Perciò è tutta una voce unica. Le pietre furono invece portate dai capi tribù. Perciò i 13 erano per tutti, le pietre invece le portavano soltanto i capi tribù. Adesso, il box l'abbiamo già letto l'altra volta, perciò andiamo avanti nella pagina accanto, pagina 405. Ora Haim spiega invece che questa precisazione, che appunto dovevano portare soltanto quei 13 e non altro, indica che gli ebrei avrebbero dovuto portare tutti e 13 i materiali elencati in questi versetti e non solo parte di essi, perché altrimenti l'offerta non sarebbe stata completa. Però dice, ciò ovviamente non significa che ogni persona avrebbe dovuto portare tutto, non che ogni ebreo doveva portare tutti i 13, no, nell'insieme, ma che il popolo nel suo insieme avrebbe dovuto provvedere al completamento dell'offerta. Perciò questi sono i 13 materiali, devono essere tutti portati. Vedete voi come suddividervi la cosa. Non tutti tutto, ma neanche una parte. Tutto deve essere portato. Ok, adesso argento, abbiamo parlato di argento, giusto? Zahav, oro, però qui comincio con l'argento, che era uno dei materiali che veniva portato. Tutto veniva offerto in quantità diverse, in base a quanto ciascuno desiderava offrire, però tutto questo era tranne l'argento. Per gli altri materiali ognuno portava in base a quanto lui voleva, ma l'argento di cui ciascun ebreo offrì famoso mezzo shekel, che era di argento, che venne poi impiegato per realizzare, come la settimana scorsa abbiamo parlato, i plinthi, no, le fondamenta delle assi del Mishkan, del santuario. Però poi dice, i doni volontari di argento vennero invece impiegati per fabbricare determinati utensili per il santuario. Perciò, qua viene a ricordarci che il mezzo shekel era, il mezzo siclo era uguale per tutti, poi qualcun altro, chi voleva, portava altro argento che veniva usato per determinate utensili. La prossima va avanti, dice oro, argento, rame. Hashem comandò di costruire il santuario non solo con metalli preziosi quali oro e argento, ma anche con il rame. Ciò viene a insegnarci che anche colui che è erudito, pio, studioso di Torah, non ha diritto di allontanarsi dalle persone semplici, ovvero il rame, poiché senza di esse, senza il rame, non sarebbe possibile costruire il Mishkan. D'altro canto, la persona semplice e poco erudita, anche lui non deve percepire la Torah e la santità come inavvicinabili. Perciò chi è il saggio non deve dire io non ho a che fare con te che non sei erudito. Chi è dalla parte del non erudito, del non osservante, chiamiamolo così, non deve pensare che la Torah è così lontana e inavvicinabile. Anche il rame costituiva infatti parte integrante del Mishkan. Questo è preso dal discorso di un rebbe, del rebbe. E fa ricordare anche, se ci pensate, ad altre due festività, al Lulav, a Sukkot, noi abbiamo le quattro specie, anche lì c'è il cedro che è il più bello, fino, il più diciamo, di valore, finché arriviamo anche al salice, è quello che non ha nessun valore, non ha né sapore, né profumo, né niente. Eppure il salice, se non c'è, il lulav non è kasher, non possiamo usarlo. Perciò qua vediamo che di nuovo c'è l'integrità del popolo ebraico composto dalle varie persone, dai vari livelli. La stessa cosa la vediamo a Pesach, i quattro figli. C'è il figlio Chacham e c'è anche il figlio Rasha. Anzi, il figlio Rasha, il figlio diciamo ribelle, viene messo accanto al Rasha quando viene elencati Echad Chacham, Echad Rasha, non è che lo va, se va in ordine doveva dire Chacham, il saggio, poi quelli di mezzo e poi per ultimo il malvagio, invece no, li mette di seguito per dire che è lui è tuo fratello, perciò tu che sei Chacham, tu che sei saggio, preoccupati di insegnargli, preoccupati anche di lui. Così anche al malvagio gli si dice guarda, ti mettiamo davanti accanto al fratello bravo, cerca di prendere influenza positiva da lui. Perciò gira e rigira questo concetto qua di chi è in un certo senso a un livello un po' inferiore di spiritualità, fa parte comunque, non viene mai allontanato o visto di malocchio, ma malocchio, ma il popolo è unico, perciò siamo fatti, abbiamo dentro di noi tutti i vari livelli. Perciò tutti sono importanti. Su questo punto vorrei leggervi brevemente, è in ebraico ma ve lo traduco più o meno la domanda che qua, un discorso del Rebbe molto breve, cioè stato preso, il Rebbe chiede che come mai il santuario non è stato fatto soltanto di oro. Qui abbiamo detto una risposta, ma perché l'argento? Perché il rame, il santuario, che è una cosa così importante, doveva essere, secondo una logica, il massimo del massimo, soltanto oro. Allora, perché appunto, qua spiega che Dio voleva che che ognuno del popolo ebraico partecipasse alla costruzione, e queste tre adesso va a spiegare la motivazione, quello che rappresenta ognuno di questi materiali. Perciò comincia col Kessef. Kessef è argento. Cosa rappresenta l'argento? Rappresenta i tzaddikim, non l'oro. L'argento, che è il secondo dei metalli più importanti, quello rappresenta i tzaddikim. Perché? Kessef, in ebraico argento dice Kessef. C'è una frase che dice Nichsof Nichsafti, che arriva dalla parola Kessef, che vuol dire che io ho bramore, io ho desiderio forte di attaccarmi ad Hashem, che questo è l'argento. Perciò chi ha questo desiderio tutto il tempo di connettersi con Dio? Il tzaddik, che però, ripeto, non è oro, ma è argento. Allora chi è l'oro? Zahav. L'oro, che è più valoroso, ha più valore dell'argento, rappresenta i Baalei Teshuva, coloro che fanno Teshuva, coloro che si pentono, coloro che sbagliano e poi ritornano alla retta via. Loro sono paragonati all'oro, che è più dell'argento, più del Sadik, una cosa che abbiamo ritrovato tantissime volte, per starti a indicare che addirittura una persona che magari ha vissuto in un modo non consono alla legge della Torah anche una vita intera. Il giorno che questa persona vuole ritornare sui suoi passi e comincia a vivere, a fare teshuva e a vivere secondo il dettame di Hashem, non importa quello che ha fatto in passato, ma se da oggi in poi tu fai teshuva e vai avanti secondo questa linea di vita, tu vieni considerato ancora più nato, superiore al Tzaddik, che non ha mai sbagliato in vita sua. L'abbiamo spiegato tantissime volte, e lo ripetiamo brevemente perché colui che si è allontanato, vuol dire ha vissuto in modo libero, in modo senza obblighi e così via, eppure è stato capace poi di lasciare quella vita facile, diciamo così, per avvicinarsi a Dio. Lo sforzo di uno che non ha mai avuto impegni spirituali, che non ha mai avuto obblighi, che ha fatto quello che voleva, ha mangiato quello che c'era e così via, quando vivi quel tipo di vita, diventa molto difficile poi abbandonare e dire questo posso mangiarlo, questo no, l'orario di questo, l'orario di quell'altro, tutte le varie cose che noi abbiamo. Perciò cambi vita, allora davanti agli occhi di Hashem tu hai un grande merito, perché dice, ah, ha cambiato totalmente la vita. Perciò uno che si è allontanato e poi ritorna davanti agli occhi di Hashem è più del tzaddik che non si è mai allontanato, perché la fatica del ritorno è quello che dà pregio agli occhi di Hashem. Poi c'è appunto Nechoshet, il rame. Il rame rappresenta quegli ebrei che appunto hanno fatto dei peccati. E perché si chiama Nechoshet? Perché è nella categoria del rame, che è Nechoshet. Perché viene la parola Nahash. Nahash vuol dire serpente. Il serpente primordiale, se si dice così, del serpente che ha il primo serpente della storia, che ha fatto peccare Adamo ed Eva del frutto proibito. Nahash, lui ha portato il peccato al mondo. Nechoshet è la stessa radice, perché in ebraico la radice di una parola può avere diversi significati e derivati. Perciò la parola che compone le lettere che compongono la parola Nechoshet, che è rame, sono le stesse lettere che compongono il nome del serpente. Perciò è colui che ha peccato. Perciò abbiamo il tzaddik, colui che torna, e colui che è rimasto lì per il momento ancora, che fa i peccati. Eppure anche lui, come spiegava prima, anche lui fa parte della costruzione. Allora, qua spiega, il Mishkan, il santuario, era costruito da il Tzibur. Tzibur vuol dire la collettività. Però la parola Tzibur ha queste tre cose che abbiamo appena detto. La Tzadik, che è il Tzaddik, poi c'è il Rasha, la Resh finale, e poi c'è la Bet, che è il Benuni, l'intermedio. Tzaddik, Benoni e Rasha, Tzibur. Ovvero, il Tzaddik non debba dire mai Io da solo posso costruire il santuario, non ho bisogno degli altri, io faccio tutto. No. Perché mai devo avere a che fare con uno che tutta la vita si è allontanato da Dio, fa peccati e non vuole avere a che fare con lui? No. La stessa parte, il Rasha non deve dire cosa c'entro io con le mitzvot, fate voi, a me non interessa. No, non estraniarti, non toglierti dal gruppo, fai parte di noi e abbiamo bisogno di te. Tutti insieme dobbiamo costruire questo santuario perché c'è scritto Veshachanti Betoham. Quando lo vedremo forse oggi, se facciamo in tempo, la frase che dice che Dio dice: io mi risiederò in essi, perciò non soltanto si risiede nel santuario fisico, ma Dio vuole abitare dentro a tutti noi. A tutti noi c'è anche il Rasha, c'è anche colui che non è ancora al momento tornato a Dio. Ok. Quattro domande aggiunte? Quattro. Lana turchese, no? Porpora e cremisi, lino, pelo di capro. Commento 4. Turchese. Si trattava di una tinta con il sangue del Hilasor, quello che se poi si colorava il tzitzit, no? Il turchese. Allora, si trattava di una lana che era tinta con il sangue di questo pesce che si chiamava Hilasor, un raro anfibio di colore appunto turchese. Questo lo scrive il Talmud. Caratterizzato da sangue di colore nero e da un guscio la cui precisa identità oggi è ormai ignota. Oggi questo pesce noi non sappiamo qual è, ragione per cui il tzitzit che noi mettiamo non lo coloriamo più, uno dei tzitzit non viene colorato perché non sappiamo in realtà quale pesce è. Il Talmud ne descrive il colore come quello del mare, che Rashi e Ibn Ezra definiscono verde o acqua marina. Nulla, salvo lana e lino, poteva essere impiegato per gli indumenti dei Kohanim. I sacerdoti Kohanim avevano diversi tipi di indumenti, che doveva essere soltanto o lana o lino e nient'altro. In contrasto con l'opinione talmudica, per Abravanel e altri, si trattava invece di seta tinta di turchese, porpora e cremisi. Anche qui c'è una diversità di opinioni, se era soltanto l'anellino o c'è chi dice che il Cohen metteva anche seta. L'espressione che abbiamo appena letto, lana turchese, porpora e cremisi, molto ricorrente nel corso delle prossime cinque parashot. Ok? Indica, cosa sta a indicare? Perché è così importante? Indica che il termine lana si riferisce non solo al turchese, ma anche alle altre due tinte. In altri termini, equivarrebbe a dire lana turchese, lana di porpora e lana di cremisi. Ok? Adesso dice porpora, che in ebraico si dice argaman. Gli ebrei dovevano portare lana tinta con questo colore porpora. Questa è una cosa interessante. La Mishnah sostiene che questa tinta si ottenesse da un animale e Abravanel aggiunge che si trattava di un essere acquatico, anche questo. Anticamente questi tessuti avevano moltissimo valore, ragion per cui faceva parte del santuario. Sempre di seguito, stesso commento, cremisi, in ebraico tolat shani, un verme di shani, ossia una tinta ottenuta dal verme di cremisi. Ibn Ezra riporta il parere di Rabbeinu Saadia Gaon, per cui si trattava di colore rosso. Diverso però dalla porpora, perciò un'altra tonalità. E li cita anche l'opinione di molti per i quali il tessuto tinto di questo colore sarebbe la seta, mentre Rashbam sostiene si trattasse di lana, come prima c'era discussione se era anche la seta o meno. Secondo alcune fonti, esso era un colore simile all'arancione. Questa tinta si ricavava da un verme di montagna, dall'aspetto di un pisello rosso. Ralbag traduce tolacani con grana, corrispondente spagnolo di cocciniglia, insetto che vive sulle querce di Eretz Israele, della terra di Israele. Ok, prossimo, lino. Il termine lino, shesh, in ebraico, che letteralmente vuol dire sei, shesh, indica che il fido da cui erano formati i tessuti era composto a sua volta da sei fili di lino. Quando lino viene chiamato shesh, che vuol dire sei, vuol dire che era un intreccio di sei fili di lino messi insieme che facevano questo filo. Quando invece il fido è costituito da un'unica componente, perciò un filo di lino e non sei, il lino viene denominato bad. Perciò, a seconda di come veniva chiamato, noi capiamo se era un filo o se erano sei fili intrecciati tra di loro. Giriamo pagina. L'ultimo pezzo del commento, Isin, pelo di capro, ossia angora o mohair. Il termine ebraico è Isin, che letteralmente significa soltanto capri. La loro lana veniva infatti meravigliosamente tessuta quando erano ancora attaccate all'animale vivo. Quando venivano intrecciati, lavorati, qualsiasi era il disegno che dovevano fare, lo facevano quando il pelo era ancora sull'animale vivo, senza essere tosata. La cosa richiedeva un grandioso talento da parte dei tessitori, di fatto unico nella storia. Interessante questo. Ok. Passo 5, va avanti nei materiali, pelli di montone, tinte di rosso, pelli di tahash e legno da caccia. Pelli di montone, tinte di rosso, il montone è il maschio della pecora, dai 13 mesi in più, in su. Secondo alcuni, questa lana veniva tinta di rosso con un particolare processo, quando l'animale era ancora in vita. Perciò probabilmente quando la pelle era come prima, quando il pelo era ancora sull'animale, già lo coloravano. Pelli di Tahash. Tahash è un animale variopinto che esisteva solo in quell'epoca e che in seguito si estinse. Era caratterizzato da un corno sulla fronte, il suo cuoio venne impiegato per la fabbricazione di una copertura per il santuario, che era di cuoio, che veniva da questo animale Tahash. Secondo Rabbeinu Saadia Gaon, invece, il termine Tahash significa cuoio nero. Comunque cuoio, sono d'accordo, ossia cuoio lavorato in maniera da risultare scuro e impermeabile. Oh, adesso dice una cosa interessante qua. Legno di acacia. In ebraico shittim. Acacia e shittim. Jacob ebbe una visione profetica nella quale i suoi discendenti avrebbero costruito il santuario nel deserto. Qua parliamo di Giacobbe, quando gli dicono che Giuseppe è vivo in Egitto, e Giuseppe ci manda papà a dirti: vieni in Egitto, perché in Israele c'è la carestia e in Egitto c'era il cibo. Perciò quando Giacobbe si organizza per scendere in Egitto, lui in quel momento cosa fa? Guardate la grandezza di un tzaddik. Anziché pensare alle cose materiali, a questo vestito, a quella, lui va, prende dei cedri dall'Israele, portò quindi dei cedri dall'Israele in Egitto e li trapiantò in Egitto, comandò ai suoi figli di portarli con sé quando sarebbero usciti dall'Egitto. Perciò Giacobbe ha già visto tutto col suo spirito divino, Ruach HaKodesh, ha già visto che gli ebrei saranno schiavi in Egitto e ha già visto che quando saranno liberi, usciranno dall'Egitto, dovranno costruire un santuario. Dio non l'ha ancora detto adesso. Ma lui sapeva già che usciti dovevano costruire un santuario e sapeva già che uno dei materiali richiesti da Dio sarà che cosa? Legno di acacia, che è questo cedro. Perciò lui in quel momento che stava organizzandosi per scendere in Egitto dal figlio, ha pensato bene di prendere diversi cedri da portare e piantarli in terra di Egitto, dicendo a loro. Ovviamente poi il cedro cresce, 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 diventa un asse che poi cresce, cresce. Dicendo a loro, queste assi qui, quando Dio vi libererà, portateveli con voi, non lasciateli qua, perché vi servirà nel deserto. Il Talmud, trattato di Rosh Hashanah, e altri commentatori, affermano infatti che questo albero appartenesse alla famiglia dei cedri. Rabbeinu Sadia Gaon traduce quindi Shittim, questo con Sanat, una sorta di cedro alto e spinoso. Ok? Poi va avanti, dice il Chizkuni ed Adzkenim, due commentatori, sostengono invece che nel deserto ci fossero grandi boschi in cui crescevano degli alberi, chiamati anche questi Shittim, stesso nome. La prova ne è che nel versetto del Bamidbar 25:1 c'è scritto: E Israele, il popolo di Israele, risiedette dove? A Shittim, in questo posto che si chiama Shittim, preso dal fatto che c'è questo tipo di alberi. Si trattava di un legno molto duro che non assorbiva umidità. Adesso, in base al Midrash che Rashi trae dal Tanhumà e di cui egli precisa la fonte, Giacobbe aveva trapiantato in Egitto alberi appunto di Shittim oltre 200 anni prima della redenzione del popolo. 200 anni prima già lui pensa: fra 200 anni i miei figli avranno bisogno. Egli voleva infatti che in esilio i suoi discendenti vedessero gli alberi e si ricordassero, pensando al Mishkan, predetto dal patriarca, che essi avrebbero edificato una volta redenti. Non a caso quindi Rashi precisa il Midrash da cui trae il commento Tanhumah. Adesso spiego, ma deriva infatti dalla stessa radice del termine Nechama, consolazione. Allora, qua il Rebbe spiega così. Il Rebbe nel suo discorso dice, ma che bisogno c'era che Giacobbe 200 anni prima portasse dall'Israele all'Egitto i cedri per piantarli lì, dicendo a loro, quando uscite portate questi rami nel frattempo che sono cresciuti, no, questi alberi nel deserto con voi? Lui dice, ma nel deserto mica mancano questo tipo di alberi. E poi comunque il Rebbe spiega, c'erano sempre i viandanti, i commercianti di questo e di quest'altro, potevano benissimo comprarlo. Cioè, non è una cosa che tu dici devo portare da Israele per piantarlo lì e per poi portarlo per 200 anni. Cioè, è una cosa un po' inverosimile, tutti questi passaggi. E Rebbe spiega una cosa formidabile. Giacobbe non si stava preoccupando che loro trovassero o meno quel tipo di legno, perché doveva essere cedro che non assorbiva, come dice qua, bagnato, così, cioè, umido. Ma lui dice, non era il suo problema, l'avrebbero trovato. Il punto di Giacobbe era che quando i suoi figli, o nipoti, gli ebrei, nell'arco di queste centinaia di anni che erano in schiavitù in Egitto, ogni volta che vedevano ormai crescere sempre di più questi alberi di cedro, che ormai la tradizione dicevano, questi li ha lasciati Giacobbe, li ha portati Giacobbe, eccetera, eccetera, ciò veniva tramandato nelle generazioni, loro cosa vedevano? Vedevano una nechama, una consolazione. Non tanto il problema del materiale. Loro dicevano, nostro nonno, bisnonno, ci ha lasciato una bella eredità, la consolazione, la tranquillità che un giorno noi usciremo da qua. Ogni volta che vedevano questi alberi, si ricordavano della promessa del nonno che diceva, un giorno uscirete, ricordatevi di portarli con voi. Perciò quando tu sai che, e lo vedi ogni giorno, e cresce sempre di più questo albero, dici, ah, allora è vero che usciremo dall'Egitto. Allora nel cuor loro erano consolati. Perciò questa è la grandezza del tzaddik che vede sempre avanti. Idem noi, in questa generazione, che ormai è l'ultima prima che venga Mashiach, anche noi dovremmo fare lo stesso pensiero di Giacobbe. Anche noi dobbiamo pensare alle generazioni future e lasciare una speranza per loro. Una speranza di salvezza, una speranza di pace, di amore, di libertà. Perciò anche noi dobbiamo pensare nei termini di Giacobbe. Lui ha portato un cedro che poi è cresciuto. Noi anche dobbiamo lasciare alle generazioni, alla generazione che viene dopo di noi, un qualcosa che loro dicano: abbiamo la speranza anche noi di un mondo migliore. Perciò se noi lasciamo a loro educazione ebraica, educazione civica, lasciamo loro le mitzvot, tutto quello che è ambito di Torah, questo per loro sarà un qualcosa su cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Perciò non pensiamo soltanto a noi, pensiamo anche alle generazioni che vengono e diamo a loro, lasciamo a loro un segno, un qualcosa di veramente forte su cui loro possano in futuro aggrapparsi. Ok, 6, va avanti nella lista dei 13 e dice olio per l'illuminazione nel santuario, profumi per l'olio di unzione e per l'incenso aromatico. Vediamo cosa vuol dire. 6, olio per l'illuminazione. Illuminazione di cosa? Ovviamente il candelabro, la menorah. La menorah si accendeva con olio di oliva extravergine. Finora solo riguardo all'olio viene precisata la funzione, in quanto esistono oli da tavola che non sono adatti all'accensione dei lumi. Si trattava di olio di oliva puro, perciò per la menorah, per il candelabro, non si poteva usare qualsiasi cosa che brucia, un olio semplice, ma doveva essere per forza olio di oliva. Poi, quando parla di profumi, erano parte degli ingredienti dell'olio di unzione. Come prima mi ha spiegato, che erano mischiati, questi incensi con l'olio erano mischiati. L'olio di unzione, cos'era? Con esso si ungeva il santuario, i suoi diversi oggetti, la menorah, tutto quanto, gli arredi, nonché i re e i Kohanim. Anche il re veniva unto, il Cohen veniva unto con questo olio e i vari oggetti, e si accompagnava l'offerta quotidiana di incenso. Ogni giorno quando si bruciava l'incenso, i profumi, c'era anche questo olio. Accanto, pagina accanto, l'incenso aromatico, esso veniva fatto ardere alla sera e al mattino. Ok, 7, anzi, prima di leggere il 7, andiamo giù a leggere quel box grigio, Scintille di Hasidut. Così spezziamo un po' dal tecnico al spirituale. E dici così: anche in esilio, perciò oggi, si può creare un santuario in ogni luogo. Noi stiamo parlando del santuario che c'era in Israele, prima nel deserto e poi in Israele, e qui il Rebbe spiega che in realtà il santuario deve essere in ogni luogo e sempre. Il profeta Yeheskel, perciò Ezechiele, infatti disse: in nome di Dio mi faranno un piccolo santuario che, come spiegano i saggi, si riferisce alle sinagoghe e ai centri di studio di Babel, cioè dell'esilio. Anche lì Dio accetta le nostre preghiere e risiede fra noi. È molto interessante questo. Ezechiele dice: mi faranno un piccolo midashmeat, un piccolo santuario. Cos'è questo piccolo santuario? Parla del dopo che i santuari sono stati distrutti, perciò dell'epoca dell'esilio, di adesso. Ci saranno dei piccoli santuari. E spiegano qua sono questi piccoli santuari. Ogni sinagoga che esiste al mondo, ogni centro studi, ogni yeshiva, ogni cosa che richiama studio, preghiera, viene chiamato Mikdash Me'at, un piccolo santuario. La sinagoga sotto casa è un piccolo santuario. Casa tua, se studi e preghi, è un piccolo santuario. È interessante che c'è scritto che quando arriverà Mashiach, tutti questi piccoli santuari nel mondo in qualche modo si aggregheranno al santuario che Dio porterà giù dal cielo. Perché il terzo santuario non verrà costruito dall'umano come i primi due, ma c'è scritto Bannui Umeshuchlal, è pronto in cielo, dovrà soltanto scendere. Allora come la mettiamo con il passo che dice Mikdash Hashem Konenu Yadecha? D'altra parte c'è scritto che il santuario verrà costruito dalle tue mani. Poi diciamo che invece scende già pronto. Allora, la spiegazione è scende già pronto perché è pronto. Ma visto che gli ebrei dovranno fare qualcosa, i muri intorno al santuario li creeremo noi quando il santuario scenderà. Per dire che tutti e due i passi sono giusti. Noi faremo, ma anche scenderà pronto giù. Ma la cosa importante è che noi dobbiamo fare della nostra casa un piccolo santuario. Qua dice, le sinagoghe e i centri di studio non sono tuttavia sufficienti. Ogni ebreo ha infatti il dovere di fare, dice qua, di fare della propria casa e della propria stanza un piccolo santuario. Una casa in cui splendano la luce della Torah, della preghiera e della tzedakah, della donazione dei soldi. Questi erano i tre pilastri su cui poggiava il santuario Beit HaMikdash: la Torah, delle tavole della legge, perciò la Torah, i sacrifici che oggi vengono sostituiti dalla preghiera, e l'Ishkat HaShain, vuol dire la stanza in cui si riponeva il denaro destinato ai poveri. Queste tre cose, la Torah, la preghiera, lo studio e la tzedakah erano già le basi del santuario, i quali in tal modo non conoscevano l'identità del donatore, perché c'era una stanza adibita a questo, perché il livello più alto di fare tzedakah è quando chi riceve questi soldi, il popolo che riceve i soldi, non sa da chi arrivano questi soldi. E il livello più alto vuol dire non si sente a disagio quando incontra quella persona. Perciò se tu non sai da... E il livello più alto è che chi dà non sa a chi arriva. E chi riceve non sa da chi arriva, perciò chi dà non deve sapere a chi arriva, perché anche lui, quando incontra quel povero, non deve avere neanche minimamente un goccio di orgoglio: ah, io ti ho dato. Allora, nessuno deve sapere né chi dà né chi riceve. Allora, una casa ebraica eretta su solide basi di Torah, preghiera e tzedakah, e quindi un santuario in cui Hashem ama risiedere. Questo importante compito ricade in gran parte sulla donna ebrea, dalla quale, in quanto pilastro della casa, dipendono la conduzione e lo sviluppo del focolare domestico. La donna, che è la base della casa, lei ha la responsabilità di far sì che la casa sia in effetti un posto di preghiera, di studio e di tzedakah. È lei la responsabile, è lei il pilastro della casa, perciò se non bastavano i compiti che la donna ha, gli si dà anche questo compito, che in realtà è il compito più importante che una donna ha. Io direi fermiamoci qua. Sì, a voi. Perciò siamo passo una volta il
Possiamo
7.
dire che questi 13 elementi comunque sono stati portati fuori dall'Egitto e non trovati nel percorso che hanno fatto dopo l'uscita dall'Egitto? Mi sembra di sì, cioè non, forse quello delle pelli poteva anche essere fatto, però credo che la maggior parte.
Perché fai questa domanda?
Così, perché non sono, cioè, cose che si
Cioè,
trovano nel deserto facilmente.
ma infatti, quando gli ebrei sono usciti, prima che uscissero dall'Egitto,
Hanno preso tutti. Esatto.
esatto, la Torah dice: chiedete dai vostri vicini questo, questo e quest'altro. Non solo, quando sono usciti nel mare, no? Abbiamo spiegato qualche lezione fa che quando gli egiziani andavano in guerra, per qualche motivo
Hanno preso anche quello.
portavano tutte le loro ricchezze. Perciò, quando loro sono appunto affogati nel mare, tutte le ricchezze loro erano, perciò anche quelle ricchezze che erano nel mare, gli ebrei le hanno presi. Perciò,
Esatto, sì.
sì, tutto, perché gli ebrei erano ricchi? Dagli egiziani che sono morti, e tutte le ricchezze servivano per costruire
Il
appunto il
Mishkan.
santuario, il Mishkan, certo. Adesso
Giusto.
dirti che tutti questi 13 erano dagli Egitti o meno, non lo so, sinceramente. Ma la maggior parte sicuramente sì.
Maggior parte sicuramente.
Sì. Ok, grazie. Qualcun altro? E ricevo di qualcosa? No? Dottor Messina? Beato
Ma io non ho capito una cosa.
lei! Io tante le ho non capite.
Tante, beh, sì, ma tra le tante questa, insomma, ovviamente, grazie della battuta. Ma qui dove dice Etzei Shittim, come fa a mettere in parallelo il legno di acacia e il legno dei cedri? Perché in realtà, adesso stavo guardando anche da un punto di vista botanico, insomma, sono proprio due famiglie diverse. Mi sfugge questo, adesso ho tirato fuori un file qui, ma non.
Eppure qua dice che è la stessa. Qua dice che è lo stesso.
Perché il cedro, stando alla botanica moderna ovviamente, è della famiglia dei pini, quindi è simile al pino, cedro del Libano, come tipologia. Mentre l'acacia sarebbe della famiglia della mimosa, che sono due specie botaniche diverse, che poi abbiano nel Tanakh
Forse all'origine.
delle cose diverse, è chiarissimo, chiaro, no? Poi anche Shittim, Sotah, la località, eccetera, ha tanti simboli. Il cedro, poi sappiamo benissimo, Etrog, eccetera. C'è
Ma forse quello che lei dice
questa parificazione.
è il dopo del cedro, forse è il così c'è il cedro comunque era la radice, che poi magari si è ramificato in quello che dice lei.
Ah, dice che poi c'è stato nei secoli, io
Non
so, può
saprei dire
darsi,
come, non saprei
può
giustificare
darsi.
quello che lei dice. Da dove deriva non lo so. So che la Torah non sbaglia, perché vado su sicuro o vado
Adesso
su quello
non ho
che è
in mente
scritto.
perché avevo letto già nel passato qualcosa su Shittim, eccetera,
Può essere un derivato.
capito?
Può essere un
Anche perché
derivato. Comunque.
nella costruzione dell'arca c'è l'oro, poi c'è in mezzo il legno di acacia, poi c'è di nuovo l'oro, quindi ha un significato particolare, insomma. Quindi
Diceva Alessandra?
io volevo dire che ho fatto la stessa considerazione, che sono due alberi differenti, però li accomuna il profumo, quindi probabilmente erano legni profumati per la costruzione, perché uno è, come ha detto il dottor Messina, è cedro, uno proviene dalla mimosa, che è un fiore così profumato, e l'acacia si sa che è un legno che profuma, anche il miele di acacia si fa, che è
Una bella
dolcissimo,
considerazione,
quindi torno.
grazie, grazie.
Grazie a
Bella
voi.
considerazione. Ok, bello, bello. Davide, vuoi dire qualcosa?
Allora, c'è un pasuk di Isaia che dice: io metterò nel deserto il cedro, l'acacia e l'ulivo, il mirto e l'ulivo. Adassà, mirto e l'ulivo, sì. Quindi queste piante probabilmente hanno
Un campo semantico, un
qualcosa di, anche se
comune.
Un
comunque,
legame, insomma, un legame.
a parte che il mirto e l'ulivo, cioè soprattutto l'ulivo è da frutto e quindi non si deve tagliare queste cose qua, però hanno un legame, qualche tipo di legame
Ok.
mistico, cioè di questo tipo qua, penso.
Va bene, Rifka, vuoi dire qualcosa?
No, interessante quello che dice David, perché gli ulivi nel deserto credo che non si trovino, credo. E quindi sono stati, diciamo, comunque messi da Hashem perché l'olio doveva poi no, essere usato.
Serviva l'olio, sì.
Serviva l'olio, esatto. E quindi è molto interessante questa cosa qua.
Non facciamo pubblicità di nomi commerciali.
Ok, qualcun altro vuol dire qualcosa?
Comunque la botanica antica è di una difficoltà straordinaria, capire esattamente anche in altri punti del Tanakh quali sono le piante, quali sono i fiori, insomma, non è così semplice, ma come pure certi animali, insomma, non, difficile capire, anche perché le fonti sono un po'.
Buona serata a tutti, a
Buona
dopo.
serata, buona serata.
Ogni bene, ogni bene.
Buona serata, grazie.
Ciao,
Ciao.
Sara.
Buona serata.